Giorgio Cella, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole.
Grazie.
Per condividere il suo saggio, pubblicato da Carocci, Storia e geopolitica della crisi ucraina, dalla Rus di Kiev a oggi. In quarta di copertina leggo che Giorgio Cella è dottore di ricerca in istituzioni e politiche all'Università Cattolica di Milano, dove svolge attività di docenza nell'ambito del corso di Storia e politiche Russia ed Europa orientale. Quindi siamo veramente dentro l'argomento del suo corso, del suo studio, e inoltre come analista geopolitico ha all'attivo decine di articoli, saggi, pubblicazioni. Tra l'altro ricordo, e questo è molto importante, è stato osservatore elettorale nelle elezioni in Ucraina del 2019 e in Georgia dal 2021. Ora partiamo proprio da questo, che potrebbe essere, anzi è in verità una cosa molto curiosa. Lei è stato osservatore, e in pratica che cosa fa un osservatore in questo caso nelle elezioni dell'Ucraina e della Georgia?
Beh, gli osservatori singolarmente tentano di vedere, verificare per quanto possono che i procedimenti elettorali, che i processi elettorali siano, diciamo, il più trasparente possibile, non ci siano irregolarità, eccetera. Poi ovviamente tutto l'insieme degli osservatori, che sono centinaia, che danno un responso che poi viene per l'appunto espresso in una valutazione globale, no? Però ecco, questo è il compito di un osservatore, per l'appunto quello di vedere tutti i dettagli, tutti gli aspetti del processo elettorale, per quanto riesce a vedere ovviamente su un campione di polling stations.
E adesso andiamo a raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo approfondito saggio di circa 350 pagine, partendo proprio dall'immagine di copertina, perché qualche ascoltatore, quando poco fa ha sentito il sottotitolo di questo libro, Dalla Rus di Kiev a oggi, avrà detto: ma si sarà sbagliato. E invece non è un errore, perché Rus di Kiev ci porta al Medioevo. Che cosa ci dice questa carta geografica, Giorgio Cella?
Questa carta ci riporta, come ha giustamente detto lei, agli antichi tempi alto medievali, in cui si è formata questa prima entità, diciamo, protostatuale, cioè un regno, un principato medievale, da dove sono poi nati in una lunga etnogenesi statuale, cioè in una formazione di vari stati, gli stati degli slavi orientali, quelli che noi conosciamo come Russia, Ucraina e Bielorussia. Inizialmente, come lo dice la parola stessa, Rus di Kiev nacque nella zona dell'Ucraina odierna. Ed è lì che c'è il cuore dell'ortodossia cristiana, il monastero delle grotte, Pecerska e Lavra, una sorta, no, di Mecca dell'ortodossia cristiana, si trova ancora lì. Inizialmente quindi questo regno degli slavi orientali, da cui poi c'è stato l'annientamento in pratica di questo regno nel 1240, a causa di un evento paradigmatico in tutta questa storia, che è l'invasione dei mongoli nel 1240 dell'Orda d'Oro. Kiev viene distrutta, da lì in poi si genera per l'appunto diverse direzioni in cui questo principato si divide. Uno rimane un po' più latente e in loco, cioè a Kiev, nella zona che noi conosciamo come l'Ucraina di oggi, che verrà poi inglobata in diversi imperi, in quello polacco-lituano soprattutto per centinaia di anni, e poi in quello austriaco, eccetera, parti verranno inglobate in quello russo. Dall'altra parte invece, dopo il raid dei mongoli, parte anche un'altra traiettoria che porta nei secoli, lungo decine di battaglie, centinaia di ancora 200 anni sotto il giogo mongolo, parte anche quella traiettoria che porterà alla creazione dell'impero dell'impero russo, dell'impero degli zar. E poi ci sarà anche nell'8-900 per l'appunto la nascita dei due stati, anch'essi eredi in qualche modo di questo antico stato regno medievale, ossia Belarus, Bielorussia e Ucraina,
In
che per
sostanza, Giorgio
l'appunto.
Cella, queste tre nazioni, Russia, Ucraina e Bielorussia, sono le nazioni che sono eredi di quel tempo della Rus', in pratica. E forse questo già ci dà una ragione di quello che succede oggi, in linea di prospettiva storica, certamente. E quindi anche la memoria storica può essere, e lo scopriamo, strumentalizzata, politicizzata. Diventa una contesa tra le nazioni eredi di quello che fu il primo stato orientale, quindi è anche con queste mire forse che la Russia guarda e ha cominciato a guardare all'Ucraina.
Assolutamente. Guardi, la questione della Rus di Kiev è una questione che permea la crisi russo-ucraina di oggi. Anche recentemente, poche sere fa, da Bruno Vespa, Zelensky ha detto: noi siamo gli eredi della Rus di Kiev. Pensi. E Vladimir Putin molte volte ha parlato della Rus di Kiev nei suoi discorsi pubblici. Ricordiamoci che l'estate prima del conflitto ha scritto un articolo dal nome, dal titolo eloquente, ossia sull'unità storica di russi e ucraini, cioè il tentativo di fare un'amalgama di questi due popoli, facendo sì, no, nella sua visione, che siano praticamente la stessa cosa, che abbiamo visto in tutto quest'anno di conflitto, che non è così. Ci sono sicuramente delle similarità etno-storiche, anche religiose, ma con le varie diversità e sfaccettature identitarie che rendono gli ucraini ucraini, russi russi, eccetera, eccetera. I russi, da parte loro, hanno incominciato questa guerra, soprattutto non i russi, ma diciamo il governo, il Cremlino, Putin, soprattutto, con una ambizione revisionista e in qualche modo neoimperiale, perché Putin ha ancora in mente sia la questione della Rus di Kiev, che abbiamo già parlato, sia alcuni disegni imperiali del 6-700, soprattutto di matrice di Pietro I, Pietrina, e anche e soprattutto di Caterina II, che è colei che annesse la Crimea nel 1783, e annesse altre varie zone, da sempre contese con gli ucraini, che al tempo non c'erano in quanto ucraini, ma c'erano di più, diciamo, i cosacchi, si stava formando per l'appunto anche una statualità, e che sono tutti quei territori in cui oggi si sta combattendo. D'altronde, guardi, l'uomo della strada non può capire perché. Non può dare una giustificazione a questa guerra della Russia, uno stato così territorialmente vasto, se non si va a vedere queste questioni di carattere storico-imperiale. Lui ha voluto riprendere questi territori perché considerati, nella visione russa, parte del Ruskij Mir, mondo russo. Ecco.
Quindi, riprendendo le parole del presidente Carter, che Massimo Leonardi, professore di storia della relazione internazionale a Cattolica di Milano, citando Carter, dice: non sarà mai sottolineato abbastanza fortemente che senza l'Ucraina la Russia cessa di essere un impero, ma con l'Ucraina subornata o poi sottomessa, la Russia diventa automaticamente un impero. E qui veniamo, Giorgio Cella, alla parola fondante del suo saggio, ovvero geopolitica. Ma secondo lei, noi sappiamo che cosa vuole dire la parola geopolitica?
Ecco, questa è una grande questione che lei fa emergere, perché oggi c'è un abuso di questo termine, molte volte anche usato totalmente a sproposito. Allora, geopolitica, diciamolo per chi ci ascolta, che cosa significa in una accezione seria e scientifica? La geopolitica è il rapporto che esiste tra le variabili umane, quindi politiche, ahi noi, temporanee, e le costanti di della storia, ossia la geografia. Questo è il succo, l'essenza della geopolitica. Una disciplina che esiste all'interno della più ampia categoria di studio che è la politica internazionale, cioè i rapporti tra stati interstatuali. Ecco, quindi poi c'è la politica estera, la proiezione di potenza, la proiezione politico-militare, sono tutte cose a sé stanti, diverse, ovviamente fasi comunicanti che connessi tra loro, ma ecco, non facciamo di tutto geopolitica, ecco.
Eh sì, perché poi la geopolitica porta, come diceva lei, a ragionare in termini molto più complessi, che la dimensione geografica è strettamente connessa allo sviluppo della vicenda storica, come lei ben ci racconta in questo approfondito saggio. Però oggi la geopolitica può... Io ho avuto questo dubbio leggendo il suo saggio, ma oggi, restando ancora sul termine geopolitica, oggi la parola geopolitica è anche un po' un qualche cosa per nascondere qualcos'altro, perché poi il linguaggio è molto importante dal punto di vista anche sia storico e soprattutto politico.
Sì, il linguaggio soprattutto in diplomazia, dottore, è fondamentale, no? Ricordiamoci sempre la valenza della terminologia in campo diplomatico, piccole sfumature, nuance che possono cambiare molto. Oggi geopolitica, per l'appunto, come dicevo prima, viene un po' mischiato ad altre categorie di studio, ad altre discipline che, sebbene sono affini, non sono la stessa cosa. Ripeto, quando si parla, ad esempio, no, di proiezione, ecco, un po' di tempo fa ho sentito proiezione geopolitica della Russia in Venezuela. Ecco, mi chiedo cosa volesse dire,
Beh, una bella
dato che non
parabola
ci
non solo
sono,
geografica, no?
dato che non ci sono connessioni, a mio avviso, a quanto sappia io, geopolitiche, quantomeno tra la Venezuela e la Russia. Quindi ecco, bisogna stare sicuramente attenti ai termini e ecco, non fare gli esperti di cose che non si conoscono, se no veramente no, si massifica tutto in questo termine così omnicomprensivo di geopolitica, che in realtà non è, perché come ho spiegato prima ha una accezione chiara. E quindi sì, poi sotto la geopolitica oggi per l'appunto si fa un po' cadere tutta la questione della politica internazionale, eccetera, politica di potenza, soft power, eccetera. Bisogna invece distinguere ciascuno di questi settori d'analisi di studio.
Lei ci porta molto indietro nel tempo per analizzare la storia, la
Sì.
geopolitica della crisi ucraina. Ci porta a rincontrare Erodoto.
Sì, perché in realtà, guardi, questa crisi è una crisi che affonda le sue radici financo prima della Rus di Kiev medievale di cui abbiamo parlato prima. Era fin dai tempi di Erodoto che quest'area del Mar Nero si configura come una terra di mezzo, no? Ricordiamo intanto a chi ci segue anche Ucraina che cosa significa Okraj, sui confini in lingua slava, e già qui abbiamo la cifra, l'essenza, no? La cifra qui veramente geopolitica dell'Ucraina. Al tempo di Erodoto c'erano già delle popolazioni che io tra l'altro ho un po' analizzato, sebbene ovviamente in maniera un po' limitata, di grande interesse, gli sciiti, i sarmati, i cimmeri, no? Queste popolazioni indoeuropee, iraniche, che tra l'altro, guardi, sono ancora ricordate oggi nella crisi che vediamo oggi. Quando Putin ha parlato del missile con cui, missile ipersonico, no? Con capacità nucleare, eccetera, con cui vuole spaventare, terrorizzare l'Occidente, come l'ha chiamato? Sarmat. Vede, un diretto link ai tempi antichissimi. Sarmat, popolazione dei Sarmati, che tra l'altro dal punto di vista anche, diciamo così, sia bellico che sciamanico, erano tra le popolazioni un po' più cattivelle del tempo,
A
ecco.
proposito di linguaggio e come utilizzare quelli che lei chiama giustamente dei link in linguaggio moderno con un'aderenza storica, e quindi se si mettono insieme i vari tasselli, certo che si riesce a comprendere. Ma in questa ricerca di comprensione, Giorgio Cella, nella storia e nella geopolitica dell'Ucraina, di tanto in tanto il fattore religioso sembra fare la sua presenza, ma non è mai una presenza così fortemente indicativa di una strategia di un percorso. Secondo lei perché?
Questa crisi, come ho detto prima, è sia una crisi che ripercorre vari scenari imperiali passati, ma anche una venatura religiosa molto forte. Ricordiamoci che l'elemento, il collante di quell'antica Ruskievana o Rus di Kiev medievale, che dir si voglia, era l'elemento religioso ortodosso che poi distinse il popolo ucraino anche durante il periodo di occupazione, o diciamo sotto l'influenza polacco-lituana, che era invece un impero marcatamente di stampo cattolico, cattolicizzante. E oggi noi sappiamo che però in Ucraina c'è anche una forte minoranza religiosa che è quella dei greco-cattolici, formatisi sul finire del XVI secolo, proprio grazie all'azione anche del papato, cioè quindi della Chiesa di Roma. Quindi vedete che anche in Ucraina c'è una forte connessione tra, diciamo, il Vaticano, quindi anche l'Italia, se vogliamo, no? Diplomazia pontificia, e questa minoranza cattolica che è situata sul piano geografico più nell'area nord-occidentale, vicino alla Polonia, alla Volinia, alla Galizia, eccetera. Poi il discorso religioso è molto importante, anche perché oggi la religione è stata tirata dentro, è stata frullata nel conflitto. Pensiamo che prima di Zelensky, al tempi ancora di Poroshenko, cioè il presidente no, molto conservatore dell'Ucraina, prima di Poroshenko, aveva portato al compimento di quel cammino verso l'autocefalia della Chiesa ortodossa ucraina. Cioè, detto in parole più semplici, la Chiesa ucraina oggi, che fino a storicamente era stata sotto il patriarcato di Mosca, oggi invece ha una giurisdizione propria legata semmai a Bartolomeo, che ha legittimato Bartolomeo di Costantinopoli, che ha legittimato una chiesa ortodossa nazionale ucraina. Ecco, quindi vede come davvero l'elemento religioso, sia con la questione dei greco-cattolici, sia con la questione del frazionamento interno all'ecumene ortodossa, sia pregnante in questa crisi.
E non solo quella frammentazione religiosa, ma anche potremmo parlare di frammentazione etnica, no? Perché qui è veramente una presenza molto plurale nelle minoranze etniche, che penso che spesse volte non vengano raccontate, no? Perché questo fa anche parte, Giorgio Cella, se non sbaglio, di quell'impero multiculturale che è la Russia e poi anche la realtà dell'Ucraina e non solo. E quindi se da una parte possiamo considerare questa pluralità una forza, dall'altra invece è una debolezza, pensando soprattutto alle minoranze etniche.
Allora, sì, qui bisogna distinguere. Allora, la Russia sicuramente, come ha appena detto lei, è una realtà storicamente e strutturalmente multietnica. È stata voluta gli zar hanno voluto che il processo di formazione imperiale si identificasse con una multietnicità e multireligiosità, fin dai tempi di Ivan il Terribile, quando gli zar decisero di annettere il Tatarstan, le zone non andarono mai con un intento di convertirli anche dal punto di vista religioso. Vennero accettati per quello che erano e quindi inglobati in uno spazio russo, metarusso eurasiatico che faceva della propria forza anche proprio la multietnicità e la multireligiosità, concetti consustanziali all'idea di impero russo da parte di Putin e poi spiegati anche rimarcati anche da un filosofo che ha avuto comunque abbastanza eco, che è Alexander Dugin, no? Di cui ci ricordiamo la sua indiretto coinvolgimento nel conflitto tramite alla tragica morte di sua figlia. Per quanto concerne invece l'Ucraina, il discorso multietnico c'è diversamente, perché l'Ucraina è oggigiorno più compatta dal punto di vista etnico rispetto alla Russia, cioè la dimensione nazionale, non imperiale, multietnica. Ok? Questo non vuol dire che l'Ucraina non abbia delle diversità etniche, ci mancherebbe, ne ha sempre avute storicamente molte, sebbene in una maggioranza slava, ortodossa, poi ma slava, no? Slava orientale. Ma oggi c'è anche, dopo la seconda guerra mondiale, ovviamente con i massacri dei nazisti si è arrivati, per percorsi della storia, a una sorta di una nazione più compatta dal punto di vista etnico. La storia ebraica dell'Ucraina, la presenza ebraica in Ucraina era fortissima. Io
Erano circa
quando
2
sono stato.
milioni a fine 800,
Eh
la
sì,
presenza
guardi,
ebraica.
io quando sono passato in alcuni villaggi dell'Ucraina orientale, vicino alla zona di confine con l'Ungheria, la Romania, che erano. Non erano paesi con minoranze ebraiche, erano paesi a maggioranza ebraica addirittura. E poi gli spaventosi eccidi, massacri degli Einsatzgruppen, eccetera, dei nazisti in Ucraina hanno portato, come dicevo, a questo livellamento etnico oggi presente in Ucraina. Detto ciò, ci sono ancora delle minoranze importanti, alcune destinate anche, immagino, a crescere, e comunque ecco, il riferimento principale è ai tatari, no? Ad esempio, i tatari di Crimea oggi sono finiti sotto la sovranità russa, perché come sappiamo la Crimea è occupata, o comunque diciamo è stata dal punto di vista russo riannessa alla Federazione Russa, sebbene dal punto di vista internazionale non riconosciuto. E poi ci sono anche i tatari che vivono in Ucraina, eccetera. Ecco, quindi c'è ancora la questione di minoranze sicuramente in Ucraina, e anche l'Ucraina ha subito, tra l'altro, se vogliamo parlare proprio di popolazione, uno svuotamento non poco, perché già negli anni sovietici, ci ricordiamo l'Holodomor, no? Quello che viene definito dagli ucraini come genocidio, un massacro incredibile per la questione della mancanza del grano, il sequestro di grano sotto Stalin, eccetera. Poi le perdite di popolazione durante il periodo post-sovietico, l'immigrazione non indifferente, significativa, e le nuove ondate di immigrazione, di emigrati, di rifugiati che sono scappati dal paese nell'ultimo anno, e mi lasci dire che sono oltre i 6 milioni, se non 7 adesso, ecco, secondo cifre delle Nazioni Unite. Quindi veramente degli esodi di carattere veramente di magnitudo importante.
Storia e geopolitica della crisi ucraina dalla Rus di Kiev a oggi è il saggio che abbiamo raccontato insieme con il suo autore Giorgio Cella. Il saggio è pubblicato da Carocci. Una domanda molto difficile con una risposta, anzi domanda semplice, risposta sarà sicuramente molto complessa, ma dal suo punto di vista, oggi come oggi, vedendo la situazione in Ucraina, secondo lei che sviluppi ci sono?
E purtroppo, guardi, da un punto di vista realista, devo dirle che questa guerra durerà ancora un bel po', io credo. E non ci sono segnali reali di tregua, di cessate il fuoco all'orizzonte e quindi conseguentemente non ce ne sono di negoziati. Quindi purtroppo per ora vedo una situazione di stallo fino a un certo punto, perché è uno stallo molto attivo, ma nel senso di stallo per quanto concerne le negoziazioni diplomatiche, ci sono sicuramente sotto traccia dei tentativi, degli approcci di dialogo, ma per ora e per forse un tot di mesi ancora, io credo che le armi avranno la parte principale di questo conflitto ancora, detteranno l'agenda, le armi.
Prima di salutarci, Giorgio Cella, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni io stavo leggendo Il vecchio della montagna di Betty Butul, che insomma siamo in tutt'altra area geografica e storica, sulla storia molto particolare della setta degli Ashishin, ecco, insomma.
Da qui la parola assassino, e quindi la parola assassino e Ashis sono fortemente collegate.
Così dicono alcune teorie, sì. Grazie,
Grazie davvero, Giorgio Cella. Buona giornata.
grazie a lei, grazie a voi, a presto.